Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Cari amici di Raduni, qui è il vostro Davide Boris della redazione di Raduni Sport per il format di approfondimento Voci. Quest'oggi sono in compagnia di Silvio Martinello, ex ciclista professionista e campione olimpico del ciclismo su pista nella disciplina corsa punti, gara individuale all'Olimpiade di Atlanta del 1996. Buongiorno Silvio.
Ciao Davide, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Silvio, noi ti ringraziamo per essere ospite di Raduni e iniziamo questa intervista per cercare di approfondire un po' la tematica del ciclismo e di come il ciclismo sta vivendo questa situazione di emergenza coronavirus. Ci puoi brevemente illustrare com'è la situazione del ciclismo internazionale ad oggi?
Questa emergenza sta chiaramente mettendo in serissima difficoltà tutto il movimento. Ora stiamo parlando di quello professionistico, ogni manifestazione è stata annullata, ora c'è un nuovo stop che è stato prorogato dall'Unione Ciclistica Internazionale fino al 31 di maggio o al 1 giugno, ora non ricordo bene con esattezza, però anche questa verrà man mano rivista a seconda di quelle che sono chiaramente le indicazioni che arriveranno dalla comunità scientifica. Insomma, mi risulta che l'Unione Ciclistica Internazionale ogni 15 giorni si riunisca, il board della Federazione Internazionale si riunisca in conference call per capire e per aggiornare, diciamo così, tutte queste scadenze.
E visto che appunto il governo italiano ha messo delle restrizioni per le attività fisiche in generale, per la quarantena delle persone, i ciclisti soprattutto che sono sul territorio italiano come riusciranno ad allenarsi per potersi mantenere in forma in vista della stagione ciclistica che potrebbe ripartire, se non a giugno, comunque si spera tra luglio e agosto?
Ma anche questo è un serio problema, perché è pur vero che un po' tutti si stanno consumando, tra virgolette, facendo attività indoor, che insomma ha comunque le sue complicazioni, perché pedalando su un simulatore o quelli che comunemente vengono chiamati rulli, ora ci sono dei simulatori che simulano anche molto bene le varie pendenze di un percorso, puoi impostare un percorso specifico e quindi puoi allenarti proprio come se tu fossi in salita, in discesa, in pianura, insomma, ma affrontando, un po' simulando quello che si incontra normalmente durante una gara o un allenamento outdoor, però implica delle difficoltà dal punto di vista metabolico, perché insomma c'è un'altissima sudorazione, si rischia insomma di disidratarsi, ci sono delle complicazioni comunque. È evidente che è un modo per mantenere un minimo di efficienza fisica, ma che poi nel momento in cui semmai si potrà ripartire, bisognerà mettere un po' tutti nelle stesse condizioni, cioè il corridore, l'atleta in genere e il ciclista in questo caso non è dotato di un interruttore sulla schiena che ora è in off e poi quando è il momento di ripartire lo rimettiamo in on e si riparte senza nessun problema. C'è bisogno del tempo necessario per allenarsi, per prepararsi, per recuperare l'efficienza fisica necessaria per affrontare chiaramente gli sforzi che sono richiesti in una gara ciclistica. Quindi anche questo è un aspetto da tenere in grande considerazione, perché anche a livello internazionale ci sono alcuni paesi dove le restrizioni sono meno rigide rispetto a quelle che abbiamo noi qui in Italia e quindi è evidente che nel momento in cui si potrà ripartire non ci sarà nemmeno quell'equità tecnica che comunque è necessario avere.
Quanto sarà impegnativo poi per i ciclisti, se si riparte tra luglio e agosto, dover concentrare tutte le forze in pochissimi mesi di tempo per concludere la stagione? Perché comunque siamo abituati che ormai la stagione del ciclismo inizia a gennaio e finisce ad ottobre, doverla realizzare tutta tra luglio e agosto e il mese di ottobre-novembre sarebbe molto complicato. Secondo te quali sono le prospettive e quanto potrebbe essere pericoloso per i ciclisti dover affrontare una stagione di questo tipo?
È chiaro ed evidente che non tutto il calendario che normalmente dura 10-11 mesi, come hai sottolineato, si potrà comprimere in un periodo che va orientativamente da agosto a novembre, ok? Quindi ci sarà qualche gara, qualche manifestazione e già alcuni organizzatori lo hanno comunicato nel momento in cui hanno annunciato la sospensione, arrivederci al 2021, quindi ci sarà qualche manifestazione che quest'anno non si correranno, non si svolgeranno. L'Unione Ciclistica Internazionale ha fatto sapere che nel momento in cui si potrà ripartire darà la precedenza ai grandissimi eventi, quindi le tre grandi corse a tappe, Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a Spagna, le corse monumento e immagino qualche gara in preparazione o tra una e l'altra. È altrettanto evidente che le formazioni che già erano abituate, diciamo così, a suddividere gli impegni per il loro parco atleti dovranno fare ancora maggiore attenzione in questo caso, quando molto probabilmente ci sarà il Tour de France che terminerà qualche giorno prima dell'inizio della Vuelta a Spagna e la Vuelta a Spagna che terminerà qualche giorno prima dell'inizio del Giro d'Italia. Semmai, attenzione perché stiamo parlando proprio in un'ipotesi iperottimistica, perché obbligherà le varie formazioni a contingentare molto bene gli sforzi dei loro atleti. Le formazioni World Tour hanno circa 30 atleti a disposizione, è chiaro che difficilmente ci sarà chi farà due corse a tappe in questa maledetta stagione, insomma, no? Chi farà il Tour probabilmente non farà la Vuelta, probabilmente non farà il Giro d'Italia, insomma.
Ci puoi appunto raccontare qual è la tua ipotesi e cosa sarebbe meglio secondo te fare per cercare di realizzare al meglio questa stagione, in modo tale che comunque si possano realizzare gli eventi in sicurezza, ma che ci sia anche una stagione di ciclismo?
Allora, io credo che le due cose, ovvero organizzare degli eventi in sicurezza e che ci sia anche una stagione di ciclismo, non siano compatibili tra loro. Io ritengo che la soluzione più opportuna, poi magari andiamo anche nel dettaglio per ogni categoria coinvolta, sia quella di mettere un punto e di concentrarsi sul 2021. Il ciclismo è uno sport che vive essenzialmente di sponsorizzazioni. Gli organizzatori sono gli unici che hanno l'alternativa che è legata ai diritti televisivi. Chiaramente i grandi eventi hanno una fonte importante di ricavo sotto questo punto di vista, gli eventi minori ce l'hanno chiaramente minore. Sponsorizzazioni e contributi che arrivano dalle amministrazioni, la provincia, la regione, piuttosto che il governo centrale, insomma, no? Perché un grande evento, per esempio, come il Giro d'Italia, ci sono molte regioni, penso per esempio alla regione Veneto, zona in cui vivo, che è impegnata da anni nel far arrivare il Giro d'Italia sul nostro territorio e interviene direttamente per coprire i costi di questa operazione, che è un'operazione che ha lo scopo di fare promozione turistica. Ecco, è evidente che le aziende, coloro che sono impegnate nelle sponsorizzazioni sportive, qui ci limitiamo al ciclismo che è uno sport che vive quasi essenzialmente di questo, dopo questa tragedia che ci sta colpendo avranno altre preoccupazioni rispetto a quello di mettere denari, i loro denari nelle varie sponsorizzazioni, che sarà quella di rimettere a posto i bilanci, perché abbiamo due certezze. Le uniche certezze che abbiamo è che non sappiamo quando si potrà riprendere, e l'altra, ancor più vera, è che stiamo andando incontro ad una recessione economica che molti di noi nella loro vita non hanno mai conosciuto. Quindi se il ciclismo, e facciamo questa equazione, siamo tutti d'accordo che vive esclusivamente di contributi e di sponsorizzazioni, mi domando come si possa pensare che le aziende abbiano le stesse possibilità che avevano 60 giorni fa, due mesi fa. Quando si riaprirà avranno tutti purtroppo la necessità di pensare alla sistemazione del loro bilancio, di far rientrare operai e dipendenti dalla cassa integrazione. Già si stanno vedendo i primi segnali, parliamo del World Tour, quindi della massima categoria del ciclismo, dove tutte le varie formazioni tra l'altro sono certificate, i loro bilanci sono coperti da fideiussioni bancarie, e stiamo vedendo come ci siano già diverse formazioni che in via unilaterale sono state costrette a prendere delle decisioni che si pensava nel World Tour mai potessero accadere, ovvero dove ci sono delle aziende che sponsorizzano che hanno dei grossi problemi perché le loro produzioni sono state bloccate o perché i loro commerci e i loro interessi sono stati bloccati per tutto ciò che sta succedendo al mondo, hanno già tagliato in via unilaterale facendo licenziamenti, decurtando i compensi dal 70 all'80%, in alcuni casi dove questo è possibile fare, accedendo ai benefici delle sovvenzioni statali, quindi gli ammortizzatori sociali. È evidente che solo chi non riesce a guardare più in là del proprio naso non può non capire che ci saranno dei grossi problemi, delle grosse difficoltà a ritornare alla situazione precedente a questa maledetta pandemia che ci sta colpendo. Quindi dobbiamo tenere in considerazione tutto questo, e stiamo parlando del ciclismo di altissimo livello, il World Tour. Vi dico che la situazione è ancora più tragica invece a livello giovanile, perché qui le realtà sociali e le varie organizzazioni, anche qui più o meno collaudate, vivono di contributi. Cioè una società giovanile che organizza la propria manifestazione dedicata ai giovani, che costa 2.500-3.000 euro, va da 10 aziende amiche, piccole aziende, a chiedere il contributo di 150, di 200 euro per chiudere il proprio budget. Chi è che può o ora chi ha il coraggio di andare a bussare alla porta di queste piccole realtà che stanno facendo i conti da più di 30 giorni con la chiusura totale delle proprie attività. Quindi diventa veramente complicatissimo pensare che si possa ritornare ad una operatività tale e quale a quella che c'era prima. Ecco perché tutte le attività, a mio modesto parere, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, devono concentrarsi sul 2021. Mettiamo un punto sul 2020, tutte le categorie coinvolte, dagli organizzatori alle società, ai corridori, io credo che siano contente se ci fosse una decisione di questo genere. Anche perché i corridori, come abbiamo detto, pensando diciamo così a coloro che poi lo spettacolo ce lo regalano, a questo punto i tuoi allenamenti indoor o outdoor, per chi ancora li può fare, con quale scopo li fai se non per il piacere di andare in bicicletta? Cioè l'allenamento è una cosa seria, non è solo andare in giro e portare a spasso una bicicletta, necessita di pianificazione, di programmazione, cioè mi pianifico, mi programmo per cosa, per quale appuntamento, perché forse si farà il tour a Ferragosto, perché forse si farà il Giro d'Italia ad ottobre, cioè con i forse, con le incertezze, non si pianifica, non si programma nulla. Quindi focalizziamo le poche certezze che abbiamo, ovvero non sappiamo quando si potrà ripartire e stiamo andando incontro ad una recessione economica che mai prima d'ora si era vista. Queste sono le uniche certezze che abbiamo. Mettiamo un punto e concentriamoci e focalizziamoci sul 2021 da ricostruire tutto il movimento sulle ceneri che questo maledetto 2020 ci lascerà.
Diciamo che è emerso attraverso questo tuo intervento una cosa molto interessante, ovvero che già il mondo del ciclismo non stava particolarmente bene in salute prima di questa situazione, perché comunque negli anni le squadre stavano venendo sempre meno, le sponsorizzazioni, e si è creato una sorta di forbice tra le squadre che hanno un budget e quelle squadre che invece vivacchiano e ogni 2-3 anni devono cercare un nuovo sponsor che possa entrare nel mondo del ciclismo. Non ci sono più quegli sponsor che riescono a rimanere duraturi per 15-20 anni e quindi già la situazione era abbastanza tragica. Pensi che però questa tua proposta comunque di annullare possa essere davvero realizzabile, oppure ci possono essere altri interessi da parte dei grandi organizzatori del comunque provare a portare avanti gli eventi, magari anche riducendo corse come la Vuelta e il Giro d'Italia a sole 2 settimane per cercare di portare avanti lo spettacolo e l'evento, e cercando magari anche di sperimentare per quest'anno un grande giro a 2 settimane, che era una delle ipotesi che si propone da molti anni, di cercare di alleggerire le grandi corse e quindi di dare anche più spettacolo non su 21 giorni ma su 13-14 tappe.
A mio avviso non avrebbe nessun senso. Mi auguro che mai nessuno tra gli organizzatori, quelli attuali e quelli che magari arriveranno, tra i responsabili del Giro d'Italia e della Vuelta a Spagna, accettino mai di poter limitare le loro prove a solo 2 settimane. Le grandi corse a tappe hanno fatto la storia, la leggenda del ciclismo, perché si corrono sull'arco di 3 settimane. Cambiano totalmente i valori, non emergerebbero più i reali valori, e quindi mi auguro che anche questa ipotesi non sia nemmeno in via sperimentale sul tavolo. Ma che ci siano grandi interessi in gioco, questo è fuori di dubbio, ma proprio per tutelare anche questi grandi interessi, siamo in un momento talmente complicato e diciamo così pericoloso, che è evidente che ognuna delle parti in gioco dovrà mollare qualcosa. Non si possono tutelare gli interessi di alcuni, di qualcuno, dei più grandi, di coloro che hanno sempre condizionato tutto, a discapito di quelli che non sono grandi come loro. È per questa ragione che bisogna mettere un punto e dopodiché cercare di, perché non sarà più come prima, questa è un'altra certezza che abbiamo, cercare di spalmare le perdite, perché ci saranno delle perdite tra tutti gli attori in gioco. Quindi cosa significa? Che il tour magari dovrà comprimere la sua grandezza, la sua grandeur, che le formazioni non saranno più, perché il ciclismo, tu hai fatto una premessa, già non se la cavava bene. Perché? Perché c'è ormai da molti anni una corsa all'aumento dei costi che renderà, insomma, sulla carta molti commentatori ed analisti sostengono da tempo che è un ciclismo insostenibile per l'aumento veramente vertiginoso dei costi che ha avuto negli ultimi anni. Ecco che questo particolare momento che stiamo vivendo ha accelerato anche, diciamo così, questa insostenibilità. Quindi non sarà più come prima, tutti avranno, chi vorrà continuare a fare questo mestiere dovrà rendersi conto che non sarà più come prima, quindi tutti guadagneranno un po' meno, per forza di cose, ci sarà un livellamento verso il basso dal punto di vista, fortunatamente aggiungo io, dal punto di vista dei costi. Questo è evidente, quindi fermarsi e cercare proporzionalmente di distribuire questi danni di natura economica su tutte le parti in causa. È evidente che anche i corridori guadagneranno meno. Chi guadagna moltissimo avrà una decurtazione più elevata rispetto a chi guadagna delle cifre normali, che vedrà un adeguamento, diciamo così, meno sensibile rispetto al fuoriclasse che guadagna milioni di euro l'anno. Ma questo accadrà in tutti gli sport professionistici. Pensiamo noi, quando parliamo, noi siamo italiani, quando parliamo di sport professionistico facciamo subito il riferimento al calcio, che insomma per tanti di noi vive in un mondo fuori da qualsiasi contesto per i compensi che i grandi protagonisti percepiscono. Ecco, anche qui ci sono alcune società che si sono già mosse. È evidente che queste mosse iniziali hanno lo scopo più che altro di, diciamo così, creare meno danni ai bilanci in corso, ai bilanci di gestione in corso, ma nel lungo, nel medio e nel lungo periodo si arriverà anche lì ad una decurtazione per forza di cose. Ci sarà un ridimensionamento anche di quel mondo che, grazie agli interessi che ci sono in gioco, può permettersi di far guadagnare agli attori principali e quindi agli atleti delle cifre fuori da ogni contesto. Anche lì ci sarà un adeguamento. Alcuni analisti, io seguivo nei giorni scorsi, ipotizzano che il mondo del calcio professionistico avrà un ridimensionamento dal 30 al 35%, quindi di compensi, di valore di mercato dei giocatori. Saranno problemi seri anche per le società, perché sappiamo bene dal punto di vista finanziario che alchimie a volte si inventano per vendite, cessioni di giocatori, per sistemare i loro bilanci. Sarà un mondo dello sport che dovrà fare i conti con una situazione nuova. E per tornare al ciclismo, noi che a differenza del calcio i diritti televisivi se li mettono in tasca solo gli organizzatori e non le società, come succede nel calcio, dove viviamo solo di sponsorizzazioni e di contributi delle amministrazioni locali, ci dovremo adeguare ad una nuova situazione. Non sarà più come prima, quindi io mi auguro che nel momento in cui chi ha la responsabilità di gestire, e non è invidiato da nessuno certamente in questo periodo, di gestire la ricostruzione, perché di ricostruzione si tratterà, lo faccia tenendo in considerazione anche qualche errore di impostazione che era stato fatto fino a questo momento. Questa può rivelarsi, questa grande crisi, come spesso la storia ci ha insegnato, anche una grande opportunità. Una grande opportunità che però, insomma, è importante che chi ha la responsabilità di guidarla e di gestirla, insomma, sia aiutato, se vogliamo, o si faccia aiutare anche a correggere le storture che nel frattempo erano state imboccate negli ultimi anni.
Diciamo che sarebbe bello poter avere magari ad ottobre la possibilità di vedere un Giro di Lombardia non agonistico, ma magari commemorativo e simbolico a livello di beneficenza, per poter dire la stagione non c'è stata, però da qui ripartiamo, anche e soprattutto dal territorio della Lombardia, che è quello da cui tutto è partito e tutto è ancora più difficile che nel resto d'Italia. Certo. Io Silvio ti ringrazio per essere stato ospite di Raduni e per aver raccontato come il mondo del ciclismo sta affrontando e potrebbe dover affrontare questa situazione. Grazie mille.
Grazie a te e buona continuazione. Un saluto a tutti gli amici.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.